Seguito con molto interesse, sono contento di essere qui in mezzo a voi, avendo raccolto forse con un po' di incoscienza il vostro invito, che è una forma direi azzardata di archeologia associativa. Non sono sicuro di portare il contributo che vi aspettate, sia perché non ho la competenza per continuare la riflessione che abbiamo ascoltato, concreta e profonda, sia perché non è facile intercettare le attese in questo cammino di ascolto, le nostre attese, le attese di tutti, non solo dell'associazione, in questo cammino di ascolto e di recezione del Magistero di Papa Francesco. D'altra parte, credo che gli approfondimenti specifici del pomeriggio, le conclusioni di domani mattina porteranno l'aiuto concreto per quello esercizio di applicazione associativa che giustamente tutti noi, me compreso, ci aspettiamo. Anch'io parto dallo stesso identico testo citato da Don Cesare, cioè il numero 6 di Gaudete et Exultate, che quindi non rileggo. E ne vorrei estrarre però tre spunti fondamentali dai quali partire. Anzitutto io vi leggo, lo abbiamo ascoltato, la mia affermazione del carattere comunitario della salvezza, che accoglie la persona umana nella sua piena identità, che è un'identità relazionale, non individualistica né differenziata. Nessuno si salva da solo per andare a finire in un'entità indistinta, perché nessuno è mai propriamente quello che è da solo. In secondo luogo, è importante raccogliere l'invito a tener conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana. Sono parole di Francesco. Quindi il popolo non è un'entità amorfa in cui si annega l'identità personale. È questa, come vedremo, la sua deformazione populista. Il popolo, al contrario, è una comunità umana articolata, fatta di una complessa tessitura di relazioni che devono essere riconosciute e promosse secondo una pluralità di forme partecipative. O, come spesso è stato detto nel linguaggio dell'insegnamento sociale della Chiesa, di corpi intermedi. Infine vorrei valorizzare l'accento finale presente nel testo al carattere dinamico della dimensione popolare, un dinamismo che viene assunto pienamente nel disegno della salvezza, mantenendo comunque un fondamentale valore storico. I popoli nascono, crescono, invecchiano, possono ammalarsi, morire o guarire proprio come le persone. Insomma, la dimensione popolare appartiene al DNA dell'umano, purché la si intenda in senso aperto, dinamico, universalmente inclusivo. Certo, dobbiamo far proprio l'invito di Papa Francesco, ribadito anche qualche giorno fa nel suo recente dialogo sui luoghi di Don Tonino Bello, l'invito a non parlare del popolo, ma a vivere una immersione generosa nel suo tessuto fragile e vitale, dove anche i laici cristiani, non solo i pastori, dovrebbero avere l'odore delle pecore. Non credo però che questo invito dobbiamo intenderlo soltanto nel segno di una prossimità empatica, immediata. Vorrei ricavarne indirettamente, prendendomi nella divisione del titolo, la prima parte del titolo, tanto popoli, un popolo, come linea della riflessione, vorrei ricavarne l'esortazione più difficile ed esigente a sperimentare forme di partecipazione a tutto campo, in nome di una intelligenza che non si lasci in qualche imprigionare gli spazi geografici, storici troppo stretti, dove il nome diventa spesso la forma peggiore dell'egoismo di gruppo. Vorrei per questo suggerire l'avventura del viaggio appassionato di tua audace attraverso lo spazio e il tempo, senza dimenticare il dito di dolcette a tenere i piedi per terra. Un viaggio che riserva sempre incontri inattesi, sorprese stupefacenti, e che vorrei affidare un po' a tutti, a ogni associazione parrocchiale, come una specie di compito a casa: raccogliere insieme piccole storie che sanno stare dentro una grande storia, che proprio per questo diventa grande e meritevole di essere ricordata. Un esercizio di tessitura civile, non solo associativa, che in un paese scucito come il nostro può svolgere una funzione profetica. Io posso limitarmi a intrecciare qualche frammento di questa storia, suggerire alcuni sentieri, abbozzare qualche collegamento. Vorrei cominciare il mio racconto con un bel salto all'indietro. Siamo a Ancona, una splendida città sul mare, corrispondente all'attuale Annaba in Tunisia, intorno al 425-426 d.C. Dopo il vescovo Agostino, ormai vicino alla morte, detta le ultime pagine della città di Dio in una comunità assediata dai Vandali e occupata dagli Ariani. Aveva riflettuto a lungo, fino a pochi anni prima, sul mistero trinitario, che insegna l'equilibrio perfetto tra Dio e il noi, in cui il primato della persona e il primato della comunione miracolosamente stanno insieme. Ora il vecchio vescovo è concentrato sul problema scottante della convivenza di cristiani e pagani nella città, cioè nello stesso spazio geografico, politico e culturale. Dopo lo shock del 410, anno dell'invasione del saccheggio di Roma da parte di Alarico, avevano ripreso fiato sospetti e accuse contro quella strana religione, buonista e egualitaria, che rifiutava di entrare nel Pantheon e non voleva rimanere confinata negli spazi angusti della Palestina. Solo la politica, si mugugnava a Roma, può fare di tanti popoli un solo popolo. Come può una religione, per di più in nome dell'amore, abbracciare e tenere insieme popoli diversi? Tenendo sullo sfondo questa obiezione, il vescovo entra in dialogo con Cicerone sull'idea di populus. Secondo il grande romano, lo spazio pubblico, res publica, è lo spazio del popolo, res populi, che Cicerone stesso definisce così: unione di una moltitudine che si associa sulla base di un accordo giuridico e di una comunione di interessi. Insomma, c'è una sostanza pubblica se c'è una sostanza popolare. Agostino, per il verso, accetta questa tesi, che oggi tra l'altro ci offre un esame di coscienza attualissimo. Senza popolo non c'è etica pubblica, non c'è cultura condivisa, non c'è politica. Per altro verso, Agostino apporta alcune condizioni decisive. La prima riguarda il legame profondo che può trasformare una accozzata di individui in un popolo, e cambia la definizione di Cicerone, che diventa questa: il popolo è l'unione di una moltitudine razionale che si associa, la parte che ci interessa è questa, nella concorde comunione delle cose che ama. Forzando un po' la lettera, spero senza tradire lo spirito delle sue parole, potranno dire: se c'è un'anima nel popolo, questa può essere costituita solo dall'amore comune. Quantomeno l'oggetto di tale amore è egocentrico, cioè non è fatto di terra ma di cielo, questa è in fondo la differenza tra le due città, tanto più la pace assume il volto della concordia e diventa una specie di anticipazione della vera comunione. Dunque la concordia è il nome della pace sociale. L'etimologia è illuminante: i cuori di tutti battono all'unisono quando sono sintonizzati sui fondamentali della vita comune e quindi sul bene che accomuna. Quando ciò non accade, si espone la violenza, la convivenza al pericolo di una disgregazione interna, che è un male peggiore delle invasioni barbariche, che spesso sono un effetto del collasso sociale prima ancora che accada. Che quindi i pagani non accusino il Vangelo per la sua sostanziale incapacità di governare il popolo. È inutile dire abbiamo i barbari in casa, non è tempo di amore, come abbiamo sentito anche noi dopo il 12 settembre. L'equilibrio delicato dell'impero, che pretendeva di fare tanto un popolo, un solo popolo, stava implodendo per un deficit interno di legami autentici, perché quel popolo non aveva più un'anima e nei momenti difficili il diritto alla forza militare non bastano ad arginare la fine. Così come oggi, aggiungerei, non possiamo illuderci di contrastare un deficit preoccupante di concordia sociale con una politica agnostica sui fondamentali del bene comune e capace di tenere in vita l'idea del popolo solo con la saltezza della retorica e la concretezza del tornaconto. Quando un popolo non condivide più un amore comune, ha scritto Gerson, gli rimane da condividere solo una paura comune, che qualche capopopolo di turno cavalcherà spudoratamente nell'illusione di nobilitare la sua grandezza. Agostino continua suggerendo un modo esemplare di tenere insieme universalismo evangelico e pluralismo delle culture, cioè tanti popoli, un solo popolo, in cui si può vedere quasi, secondo me, una anticipazione della nostra scelta religiosa. Nel libro 19, capitolo 17 della Città di Dio, Agostino scrive: la città celeste, che è in cammino sulla terra, convoca cittadini da tutte le nazioni, raduna in una società in cammino, fra tutte le lingue, senza badare a differenze di costumi, leggi e istituzioni con le quali si ottiene o si mantiene la pace terrena, senza invalidare o distruggerne alcuna, ma anzi conservando e assecondando tutto ciò che tende a un unico e medesimo fine, nonostante le differenze relative alle differenti nazioni, purché, questa è l'unica condizione, nonostante la religione che insegna a venerare l'unico vero e solo Dio. Se queste parole fossero state messe in pratica, ci sarebbero stati risparmiati non solo secoli di cristianesimo teocratico, frutto di un'alleanza equivoca tra il trono e l'altare, ma anche la tragedia, questa volta tutta moderna, delle cosiddette guerre di religione. Il nostro viaggio non può ignorare questa storia e non possiamo dimenticare le montagne di cadaveri accumulati nel nome, nel cuore della modernità, in nome del popolo. Una parola che evocherà sempre meno la cifra della concordia, diventando il luogo di una contesa comune. Da un certo punto in avanti non si riconoscerà più nel popolo una dimensione originaria dell'umano e si avrà bisogno di inventare dei meccanismi politici per spiegare l'origine. Il popolo non è connaturato alla persona umana, ma è il prodotto di un artificio razionale, in nome del quale gli individui cercano di mettere un argine alla guerra di tutti contro tutti, cedendo piccole quote di libertà individuale in cambio di sicurezza. Senza dimenticare però, come anche Hobbes ha riconosciuto onestamente, che d'ora in avanti ad assicurare la pace sarà solo un Dio mortale, come egli definisce l'organismo innaturale che prende il nome di Leviatano, come il mostro biblico citato nel libro di Giobbe. Potremmo leggere in questa prospettiva anche lo scontro di narrazioni che oppone il paradigma illuminista a quello romantico. L'illuminismo cerca di scardinare gerarchie consolidate e di silenziare guerre e conflitti, invitando uomini, culture, lingue, religioni, razze diverse a innalzare lo sguardo verso un cielo di diritti universali. Si tratta di guardare in questo caso a un solo popolo senza tanti popoli, un popolo astratto, ridotto al luogo di diritti da usare come una bandiera, spesso chiamata ad annunciare libertà, fraternità ed eguaglianza, ma anche, non di rado, a segnare il terrore. Il paradigma romantico predilige invece le identità concrete, le appartenenze storiche, preferendo scavare più in profondità che in estensione, nella vocazione che rende unica e irrepetibile la vita dei popoli e dei singoli, alla ricerca di quella autenticità espressiva, sempre diversa, che preferisce alle strade diritte di una razionalità fredda e calcolante, le intuizioni empatiche e i gambeggiamenti improvvisi di un sentire immediato e immediatamente gratificante. Qui il plurale dei popoli sembra fare a meno della universalità del popolo. Questo viaggio potrebbe continuare sorvolando lo scontro furioso, ancora tantissimo sangue, tra il primato borghese dell'individuo e il primato marxista del collettivo. Nel primo caso si tende a ridurre lo spazio pubblico a un contenitore neutro di libertà individuale, mentre il mercato, come la forma più funzionale di autoregolazione economica, tende a prendere il posto del popolo. Nel secondo caso, cioè nel caso del collettivismo marxista, si affida alla lotta di classe il compito di rivoluzionare, di accompagnare l'umanità alle soglie della sua rigenerazione totale, fatta di una società senza classi, forse senza più individui e persino senza popolo. In tempi molto più vicini potremmo ritrovare ormai sulla soglia tra vecchio e nuovo millennio qualche traccia dell'antico duello tra l'idea individualista e quella romantica del popolo nel dibattito tutto nordamericano tra liberali e comunitari, cioè tra quanti chiedono alla politica di rinunciare a farsi carico del bene che va lasciato alle scelte dei singoli, accontentandosi di una generalissima teoria della giustizia, e quanti, al contrario, tornano a proporre l'appartenenza comunitaria come contesto concreto in cui le persone, condividendo un fine comune, apprendono e praticano l'alfabeto narrativo dello stare insieme. Proviamo a scendere a Ferrara dopo questo rapido discorso a volo d'uccello dentro il nostro tempo e il nostro spazio pubblico europeo. Non è difficile ritrovare un eco del nostro viaggio nella opposizione sorda e sempre più dura di alcuni paesi dell'est Europa contro le istituzioni comunitarie, di cui pure da poco tempo sarebbero parte. Da un lato apparati anonimi e impersonali, ostaggio della logica burocratica del politicamente corretto, che vorrebbero mettere la sordina a qualsiasi richiamo identitario e hanno avuto persino paura di evocare le radici cristiane dell'Europa nei propri atti fondativi. Dall'altro lato, comunità identitarie compatte, strette attorno al proprio leader, come nel caso di Viktor Orban e del suo spregiudicato tentativo di trasformare lo Stato ungherese in un laboratorio politico della neodestra cristiana. Comunità che si aggrappano strette ai propri valori identitari, in qualche caso con una benedizione imprudente dei loro pastori, mettendo nello stesso pacchetto simbolico la devozione popolare e le sacre frontiere, ultimo avamposto tra la cristianità e gli italiani. Anche se poi, se si va a guardare, la cristianità può essere molto di facciata e gli infedeli sono disgraziati senza scimitare, spinti soltanto dalla fame e dalla disperazione. Ecco, a proposito, Ecco la nuova forma di un pendolarismo antico. Da un lato la retorica dell'unica comunità europea, un po' vera e un po' ipocrita, che guarda dall'alto in basso i popoli che la compongono, promettendo solo benessere, salvo poi a scaricare su alcuni la grana dell'immigrazione. Da un altro lato, la retorica sovranista delle piccole patrie, un po' nostalgica e un po' arrogante, che riconosce l'appartenenza comunitaria più quando c'è da prendere che quando c'è da dare. Da un lato il trionfo del gigantismo senza anima, che fa somigliare l'Europa a un mastodontico supermercato dell'amministrazione pubblica, dall'altro il trionfo di quella pianta persona che ha chiamato una società chiusa, anch'essa senza anima, fatta di una regressione quasi psicologica, incosciente cinghia di tradizione dei nazionalismi che ci hanno regalato due guerre mondiali. Nel primo caso l'etico coincide con il tecnico, nel secondo caso si confonde con l'etnico. Ancora, da un lato il cristianesimo è bandito da una sfera pubblica ormai desertificata, emarginato come un intimismo folcloristico e rilevante, dall'altro lato il cristianesimo è invocato come un ingrediente simbolico per riconsacrare le frontiere dell'esclusione e sdoganare culturalmente il neopaganesimo gallio e spensierato. In fondo, chissà, questi due paradigmi potrebbero anche essere riletti in parallelo con quanto Papa Francesco scrive in Gaudete et Exsultate, quando mette in guardia contro lo gnosticismo da un lato, cioè una forma di razionalismo disincarnato, privo di amore, e contro il pelagianesimo dall'altro, cioè una forma di autogiustificazione volontaristica priva di umiltà. Due derive, non a caso, che proprio Agostino aveva combattuto per tutta la vita. Questo, secondo me, è il video in cui oggi ci troviamo, come credenti e come cittadini. Società anonima al limite dell'impersonale, che predica la tolleranza e razza nell'indifferenza, o comunità chiusa al limite del populismo, che predica l'identità e razza nell'intolleranza. Due modelli certamente molto diversi, rispetto ai quali dobbiamo resistere alla tentazione di imboccare la terza via tra opposti e estremisti. Due modelli che a volte mescoliamo in modo opportunistico, fino ad essere gelosamente individualistici nella sfera privata e accanitamente moralistici nella sfera pubblica. Un dualismo di cui spero non per 500 anni, ma un po' prima ci dovremo vergognare. Eppure sembra esserci una patologia comune alla radice di processi culturali e politici così diversi. Vorrei suggerire come ultimo passaggio tre possibili percorsi di approfondimento. Il primo. Anzitutto credo che dobbiamo tornare a percorrere in modo nuovo la via della persona, riconoscere e onorare la sua dignità infinita e senza prezzo, che parla il linguaggio della trascendenza e insieme della fragilità, che invoca l'assoluto del rispetto e la straordinaria misericordia. Come ci ha insegnato il personalismo cristiano, c'è un legame sotterraneo tra l'individualismo della società di massa e il populismo della società di tale. È l'abbassamento del baricentro sociale, che da una parte cerca i diritti insindacabili dell'individuo padrone di sé e del proprio corpo, e dall'altra insegue il mito di un tribalismo viscerale fatto di solidarietà forte e di esclusioni facili. L'individualismo diventa a questo punto il vero partito trasversale e la via della persona l'unica alternativa. Ha scritto Dostoevskij: nel nostro secolo gli uomini si sono divisi in tante piccole unità. Ognuno si ficca nel suo buco da solo, si nasconde e nasconde quello che ha, e così va a finire per spingere lontano da sé gli altri uomini, e viene a sua volta respinto per colpa sua. Descrivendo così l'esito estremo dell'atomismo moderno, Dostoevskij non avrebbe potuto immaginare la portata profetica delle sue parole. Il buco in cui ognuno si ficcava nel 1879 per nascondere e respingere gli altri, secondo il linguaggio provocatorio di Dostoevskij, oggi è molto nuovo. Non è solo lo smartphone e non riguarda solo la sua esperienza di nicchia nella vita di relazione, ma possiamo leggere la metafora di una più complessa patologia relazionale. La scala ascendente di contatti, relazioni, legami, oggi ci appare paradossalmente come una piramide capovolta che ha al suo vertice un'idea di convivenza fatta di contatti disincarnati, non nel senso di Don Cesare, quindi in cui il tatto si riduce in una stoccata affettiva, contatti senza relazioni e senza legami, capaci di alimentare rapporti effimeri e slegati, rispetto ai quali la rete vorrebbe accreditarsi come l'antidoto, mentre in molti casi ne diventa un vero e proprio agente patogeno, soprattutto quando i contatti galleggiano in una vita senza storia e i profili diventano una maschera dei volti. Ha ragione Montjavert quando scrive: la distanza che ci separa da lo straniero è quella stessa che ci separa da noi. Lo straniero ti permette di essere te stesso facendo di te uno straniero. Ritrovare gli altri per ritrovare se stessi. Ritrovare gli altri, ritrovare se stessi per ritrovare gli altri. In secondo luogo, vorrei percorrere la via che sa articolare le differenze e attraversare i conflitti. Sempre Agostino, nel testo da cui sono partito, ci ricorda che l'intera trama della vita sociale è fatta di una tessitura delicata e vitale di almeno tre cerchi concentrici, rappresentati dalla dimensione familiare, domus, civile, urs, e planetaria, orbis. Una pluralità di articolazioni alle quali corrispondono forme diverse di profondità comunitaria e di presidi istituzionali, e che forse domanda di bilanciare l'allargamento dello spazio pubblico con forme di autonomia partecipativa nell'esercizio dei diritti democratici, liberando il grande disegno del federalismo personalista dalle strumentalizzazioni scissioniste che ne hanno fatto il cavallo di Troia degli egoismi locali più indecenti. È difficile promuovere un'idea generica di popolo che non sappia riconoscere la cellula familiare e lo spazio pubblico della città e dello Stato. Chi proclama la fine della famiglia non ha molto da rallegrarsi. Gli stessi solventi immessi nelle vene profonde della società per sciogliere la famiglia in un amore liquido, anzi ormai allo stato gassoso, stanno facendo egregiamente il loro lavoro anche nelle rose e altre mediazioni istituzionali, a cominciare dalla figura stessa dello Stato nazionale, che sembra avere gli anni contati, stretto tra universalismi globali e particolarismi locali. Azzerando queste articolazioni intermedie, la vita pubblica diventerebbe, sta già diventando, una prateria in cui le multinazionali possono spadroneggiare e disturbare su una società fatta solo di produttori e di consumatori, strozzata in una spirale consumistica che finisce persino per attizzare e spegnere i focolai di guerra a seconda delle esigenze del mercato. Perché in fondo gli edifici che minano l'uomo sono solo voci di una partita doppia, il cui unico algoritmo che conta è quello del profitto. D'altro canto, è altrettanto difficile proclamarsi alfieri della famiglia, che è pur sempre, come ci è stato ricordato, all'origine di una storia generativa di riconoscimento, pensando allo spazio sociale come un arcipelago di isole felici e autoreferenziali, separate da un mare nulla di grande, o diventando addirittura complici di una cannibalizzazione della politica ad opera di piccole e grandi lobby. In questo modo si abbandona al suo destino anche l'idea universale di umanità, alla quale dobbiamo, nel secolo scorso, conquiste epocali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il rifiuto del razzismo, dell'apartheid o della guerra nucleare. Tutte battaglie si possono combattere solo se siamo davvero convinti che i tanti popoli sono articolazioni differenti di un solo popolo. Ci è stato detto, non si può vivere come se il mondo non ci fosse. La seduzione populista nasce precisamente calpestando questo snodo, cioè sognando una comunità pura e compatta, cementata da una storia e una geografia di miniatura, che vuole spegnere all'esterno impunità, differenze e conflitti, che ha bisogno del diritto del nemico come capo espiatorio di tutti i mali. Una società chiusa che non ama le divisioni e meno ancora la fatica della democrazia o il rispetto della legalità. Pronta a mettersi occhi chiusi nelle mani di un capo carismatico, nella convinzione che la politica sia solo questione di figli. Un pericolo questo che forse è peggiore dell'altro, solo perché ce l'abbiamo in casa nostra e forse ne siamo stati addirittura complici involontari. Infine, l'ultimo spunto, dobbiamo tornare a percorrere la via del bene che accomuna e che comincia sempre da una domanda semplicissima. Che cosa c'è tra noi? La possibilità di raddrizzare la piramide rovesciata di contatti, relazioni e legami dipende dalle risposte che sapremo dare a questa domanda che ci pone dinanzi a noi. Che c'è tra noi? Solo la occasionalità di contatti effimeri o relazioni appese alla spada di Damocle della convenienza occasionale, che è il volto perdenissimo dell'individualismo, o i legami della terra e del sangue, che ne sono il volto ancora più torbido e istintivo. Tra noi ci sono i solventi del sospetto, dell'abilità, del risentimento, o i collanti della fiducia, del dono e del perdono. Come riconciliarci con il bene che è comune e che è esattamente la nostra casa comune, fatta anche di cose, cioè di beni di uso comune? Comune, cioè munus condiviso, dono che ci precede e compito che ci interpella. Forse la sfida di Agostino è ancora attuale. L'amore è il nome più alto della giustizia. La precede in quanto è capace di generare concordia e la riscatta senza sconfessarla, in quanto è capace di rigenerare la discordia. Il problema è innalzare dal centro dell'amore, sottrarlo alla cattura narcisistica, restituirgli il brivido e la responsabilità degli orizzonti alti, dei tempi lunghi, della grande storia, dei sogni a occhi aperti. Se i popoli oggi più che mai hanno bisogno di un supplemento di anima, occorre ritrovare il cuore del popolo, della res populi, nella trascendenza del bene. Solo il legame che accomuna dall'altro può essere universalmente inclusivo, capace di stringere senza soffocare, di far incontrare, dialogare e crescere insieme i diversi. Può fare di tanti popoli un solo popolo, un poliedro più che una sfera, secondo la felice metafora di Papa Francesco. Come cristiani, per una grazia inaudita, possiamo chiamare per nome questo mistero della trascendenza del bene, riconoscergli un volto infinitamente personale, al quale addirittura dare il tutto. Nello stesso tempo, però, laicamente, dobbiamo tradurlo senza tradirlo in parole convincenti, in pratiche di vita esemplari, in una forma associativa, popolare, in senso quantitativo e qualitativo, come è sempre un vero popolo. forse l'ingrediente più semplice e prezioso, indispensabile per quest'opera di testimonianza personale e associativa, è proprio quella santità feriale che Papa Francesco ci chiama a riscoprire come un cammino comunitario, fatto di preghiera costante, di pazienza e lentezza, di audacia e fervore, di gioia e persino di senso del mondo. Una santità popolare che comincia dalla porta accanto, è il primo passo, e forse anche l'ultimo, quello decisivo, per farci ritrovare una voglia di cielo con cui redimere i nostri piccoli sogni di terra. Vi ringrazio per l'attenzione.